Questa mattina, per la grazia del Signore, confinando e proprio sperando, pregando nella guida dello Spirito Santo, volevo condividere con voi ciò che il Signore mi ha messo sul cuore in questi ultimi giorni. Il titolo del messaggio è Una nuova creatura. Leggiamo insieme dalla parola di Dio in Colossesi al capitolo 3 dal versetto 1. Colossesi capitolo 3 dal versetto 1. Se dunque voi siete stati risuscitati con Cristo, cercate le cose di sopra, dove Cristo è seduto alla destra di Dio. Abbiate l'animo alle cose di sopra, non a quelle che sono sulla terra, poiché voi moriste e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Quando Cristo, la vita nostra, sarà manifestato, allora anche voi sarete con Lui manifestati in gloria. Fate dunque morire le vostre membra che sono sulla terra, fornicazione, impurità, lussuria, mala concupiscenza e cupidigia, la quale è idolatria. Per queste cose viene l'ira di Dio sui figliuoli della disubbidienza, e in quelle camminaste un tempo anche voi quando vivevate in esse. Ma ora deponete anche voi tutte queste cose, ira, collera, malignità, maldicenza, e non vi escano di bocca parole disoneste. Non mentite gli uni agli altri, giacché avete svestito l'uomo vecchio coi suoi atti e rivestito il nuovo, che si va rinnovando in conoscenza ad immagine di colui che l'ha creato. Qui non c'è greco e giudeo, circoncisione e incirconcisione, barbaro, scita, schiavo, libero, ma Cristo è ogni cosa in tutti. Vestitevi dunque come eletti di Dio, santi ed amati, di tenera compassione, di benignità, di umiltà, di dolcezza, di longanimità, sopportandovi gli uni gli altri e perdonandovi a vicenda, se uno ha di che dolersi di un altro. Come il Signore vi ha perdonati, fate così anche voi. E sopra tutte queste cose, vestitevi della carità, che è il vincolo della perfezione. E la pace di Cristo, alla quale siete stati chiamati per essere un sol corpo, regni nei vostri cuori. E siate riconoscenti, la parola di Cristo abiti in voi doviziosamente, ammaestrandovi ed ammonendovi gli uni gli altri con ogni sapienza, cantando di cuore a Dio sotto l'impulso della grazia, salmi, inni e cantici spirituali. E qualunque cosa facciate, in parola o in opera, fate ogni cosa nel nome del Signore Gesù, rendendo grazie a Dio Padre per mezzo di Lui. Amen. Un passaggio straordinario che ha catturato ancora una volta la mia attenzione per le cose che sto meditando da un periodo a questa parte. L'ultima volta, se vi ricordate, un po' di tempo fa, abbiamo meditato insieme su un fatto importante, l'insanabile malignità del nostro cuore. Abbiamo visto che la natura di questo cuore, la natura di questo cuore di peccato per il quale Gesù, in Matteo capitolo 15, che abbiamo meditato insieme, dice che essa è la sorgente di ogni male, essa è la sorgente di ogni pensiero malvagio. Fornicazione, idolatria, lussuria, concupiscenza, tutto proviene dalla sorgente di queste cose, dall'insanabile malignità della nostra natura corrotta dal peccato. Gesù è chiaro su questo e dice: non sono le cose che entrano nel ventre, che poi vanno nella latrina, in maniera molto chiara e molto esplicita, ma è ciò che è dentro al vostro cuore, il vostro problema, la vostra natura, la vostra malattia, le vostre lividure, sono queste che per il quale il Signore ha pagato. Gesù ci insegna che noi non dobbiamo mettere una pezza a questo cuore. Lo scopo della parola di Dio non è che noi rattoppiamo questo cuore, che se noi dobbiamo essere, se siamo onesti davanti alla parola di Dio, capiamo che questo cuore è totalmente depravato. Non vi è bontà nella nostra natura. E perciò la parola non ci dice che dobbiamo mettere una pezza in questo cuore. La parola non va in questa direzione. La parola ci dice, non ci dice che dobbiamo curare questo cuore. La parola ci dice, perché non ha senso. Non ha senso curare qualcosa che è insanabile, non si può sanare qualcosa che è insanabile. La parola ci dice che deve essere sostituito, tolto di mezzo. Quando la parola dice morire, l'uomo vecchio deve morire, deve essere tolto di mezzo, è insanabile. Geremia 17,9, un passaggio che abbiamo letto molte volte, ma evidentemente a me in primis e forse anche un po' in voi può non essere stato catturato nella sua pienezza. Quando dice il tuo cuore è ingannevole ed insanabilmente, non si può curare, maligno. Allora quel cuore non può essere messo a posto, quel cuore deve essere tolto di mezzo, eliminato, perché è la fonte di molti dei nostri problemi. E già nell'Antico Testamento troviamo traccia di questa rivelazione della Scrittura, quando il profeta Ezechiele, per lo Spirito Santo, al capitolo 36, versetto 26, ci dice: io vi darò un cuore nuovo. Io vi darò un cuore nuovo. Il Signore dice: io vi darò un cuore nuovo, che non ha niente a che fare col vecchio, che non ha niente a che fare con la nostra natura corrotta dal peccato. Un cuore forgiato nel cielo, un cuore dello Spirito di Dio. Io vi darò un cuore nuovo, una sostituzione, un cuore, una natura celeste, dice la parola di Dio. E così anche il salmista Davide, quando pregava nel suo salmo per lo Spirito Santo: oh Dio, crea in me un cuore puro. Rinnova, cioè metti qualcosa di nuovo al posto di questo cuore malvagio. Crea in me un cuore puro, una nuova creatura, un cuore puro. E rinnova dentro di me uno spirito ben saldo, diceva la parola. Qualcosa che Gesù disse queste cose a Nicodemo. Disse quando Nicodemo gli chiedeva lumi riguardo, lo chiamava maestro, e Gesù gli disse: ma come, tu non sai queste cose? Necessità di una nascita dall'alto, di nascere dall'alto, nascere di nuovo. Questo tutto ci sta dicendo che abbiamo bisogno di qualcosa di nuovo. Lo Spirito di Dio mette in noi, se siamo credenti, ha messo in noi, se siamo credenti, e metterà in te, se oggi non credi in Dio, ma se crederai in Gesù Cristo, uno spirito nuovo. E tu sarai una nuova creatura. Se tu sei credente, sei una nuova creatura. Afferma la parola di Dio, non lo sto affermando io. Nascere di nuovo, nascere di acqua e di spirito, dice la parola del Signore. Non c'è altro modo, come pregava il fratello durante la prima ora, di vedere e di entrare nel regno dei cieli, se non si è nati di nuovo. Se questo cuore non viene soppiantato, non c'è modo di fare la volontà di Dio, non c'è modo di operare le opere di Dio, secondo Efesini capitolo 2, versetto 10. Perché noi siamo stati creati in Cristo Gesù per fare le opere di Dio. Non c'è modo di fare le opere di Dio senza questa novità, questo cuore nuovo che il Signore, per mezzo dello Spirito Santo, mette in noi. Allora la parola dice che coloro che hanno creduto nel nome di Gesù Cristo, secondo Efesini 1:13, sono stati suggellati per mezzo dello Spirito Santo. Lo Spirito dell'Eterno, lo Spirito di Cristo, lo Spirito della vita, lo Spirito Santo. Coloro che hanno creduto nel nome di Gesù sono stati suggellati e sono stati risuscitati in Cristo. Quando? Quando hanno creduto nel nome di Gesù. Ci sarà una resurrezione in cui prenderanno parte anche i corpi, secondo Prima Corinzi capitolo 15. Ma qui c'è qualcosa di straordinario che avviene per coloro che sono in Cristo. Sono stati risuscitati e sono stati resi per l'opera dello Spirito Santo, per la fede in Cristo, una nuova creatura. È straordinario. Noi, come dice la parola di Dio dell'Apostolo Paolo in Seconda Corinzi 4:7, se non ricordo male, noi siamo, Dio ha messo il suo tesoro in questi vasi di terra. E ancora l'Apostolo Paolo dirà, sempre nella stessa parola, al capitolo 6, che noi siamo divenuti il tempio dell'Iddio vivente. Perciò la parola, con la stessa severità, dice: colui che guasterà il tempio di Dio, Dio guasterà lui. Noi siamo divenuti il tempio dell'Iddio vivente, perché lo Spirito Santo ha fatto di noi un tempio, il tempio dell'Iddio vivente. E chi guasterà questo tempio, il Dio guasterà lui, dice la parola. Ed è questo che sta dicendo qua. Per questo viene la punizione di Dio sui figliuoli della disubbidienza, figliuoli della disubbidienza, che nonostante se siano in Cristo un tempio, distruggono il loro tempio. E vedremo tra un po' il perché. Noi siamo stati, la parola di Dio, sempre la stessa parola di Seconda Corinzi, dice: in Cristo noi siamo una nuova creatura, Seconda Corinzi 5:17. Le cose vecchie sono oramai passate, sono divenute nuove, perché in Cristo noi siamo stati fatti una nuova creatura, perché il Santo è venuto a dimorare in noi,
e noi siamo divenuti il suo tesoro in questi vasi di terra. È qualcosa di strabiliante. La presenza di Cristo in noi ci sprona, ci mette in grado di fare quello che la nostra natura umana, carnale, depravata, chiamiamola come deve essere chiamata, depravata, non è in grado e non sarà mai in grado di fare. L'uomo vorrebbe aggiustare il suo cuore, vorrebbe mettere qualche pezzolina, come facevano i farisei, invece Dio dice no, io te lo voglio togliere di mezzo, è insanabile, non puoi curarlo. C'è bisogno di qualcosa di nuovo, c'è bisogno dello Spirito di Dio che viene e spazza via la nostra miseria, dell'acqua che discende dal cielo, quella fonte fresca di cui Gesù parla in Giovanni al capitolo 4, quel fiume di acqua viva che entra dentro in noi e ci vivifica, perché lo Spirito di Dio è venuto in noi, perché? Perché noi camminassimo, come dice l'Apostolo Paolo in Romani 6,4, noi camminassimo in novità di vita. Con lo Spirito di Dio noi possiamo camminare, possiamo, non è un verbo scelto a caso, possiamo camminare in novità di vita, ma possiamo anche non farlo e continuare a vivere nello schifo in cui vivevamo un tempo. Qui non è questione di salvezza o non salvezza, qui è questione di cosa vogliamo fare nella nostra vita, se vogliamo camminare per lo Spirito o continuare a vagare, a impelagarci nei desideri malvagi, schifosi della nostra carne, di quale Gesù parla e dice sono dentro di voi, non sono fuori di voi. Il problema non è quello che ci assale dal di fuori, è vero, da fuori siamo assaliti di molte cose, ma se ci scatta qualcosa vuol dire che dentro di noi c'è quel desiderio, quella bramosia che fa sì che quella concupiscenza prenda vita e ci uccida, come dice la parola di Dio. Dobbiamo fare i conti con questo, quando in ognuno di noi, con noi che siamo credenti, che ci definiamo credenti, io credo di essere un credente perché credo in Cristo, il mio Salvatore, per fede, credo nella sua opera, credo nella sua grazia, credo nel suo amore, dobbiamo convivere con la nostra vecchia natura di peccato. In qualche modo ci sono due nature che si fronteggiano dentro di noi, una contro l'altra. L'uomo vecchio viene chiamato, la vecchia natura, viene chiamato membra o membra che sono sulla terra e carne e sangue. Sono cose che noi troviamo nella scrittura per indicare che questo è ciò che noi ci portiamo da dietro, quello che viene chiamato il background, quello che viene dal di dietro. Noi ce lo portiamo. Nel momento in cui entra Cristo nella nostra vita, questo non sparisce, non sparisce. Non è che noi diventiamo più bravini, non è che noi siamo capaci di fare qualcosa. Noi rimaniamo, questa natura è dentro di noi, è in noi e combatte giorno dopo giorno con la nuova natura che Dio è venuto a mettere in noi per mezzo dello Spirito Santo. L'Apostolo porta queste cose su se stesso e dice proprio questo in Romani 7,23, ma veggo un'altra legge nelle mie membra, si accorse l'Apostolo Paolo che un'altra legge era nelle sue membra, ciò che ho detto poc'anzi, l'uomo vecchio, le membra, carne e sangue, che combatte contro la legge nella mia mente, combatte, c'è una diatriba, c'è un qualcosa che viene acceso, un combattimento a morte che viene acceso tra la nostra vecchia natura e ciò che Dio invece ha posto, gloria al suo nome, in ognuno di noi che crediamo per mezzo dello Spirito. Di recente leggevo un passaggio di un libro di Watchman Nee, molto bello, e una delle prime frasi che diceva questo fratello diceva proprio questo: chiunque serva Dio scoprirà presto o tardi che il più grande ostacolo all'opera di Dio nella propria vita non sono gli altri ma se stesso. Questo fratello ha avuto questa luce meravigliosa, probabilmente presa anche da questi passaggi dell'Apostolo Paolo, anche i passaggi che sono in Filippesi capitolo 3, quando dice che Paolo ha reputato ogni cosa spazzatura al fine di guadagnare Cristo. Il più grande ostacolo all'opera di Dio, perché Dio quando viene vuol fare un'opera nella nostra vita, Dio quando è venuto a salvarci, quando ha messo il suo Spirito dentro di noi, è venuto per operare nella nostra vita, è venuto per trasformare la nostra vita, per cambiare la nostra vita, non per lasciarci come ci ha trovato. Dio è venuto per operare con potenza e Lui vuole operare, ma d'altra parte c'è qualcuno che resiste, che è la nostra natura malvagia, che si oppone all'opera che Dio vuole fare, all'opera meravigliosa del quale il salmista dice cosa meravigliosa agli occhi nostri, che Dio vuol fare nella nostra vita. Una nuova creatura che accende questa battaglia tremenda col nostro uomo vecchio. Perché, dice l'Apostolo, esse hanno desideri contrari. E uno brama la morte, l'altra la vita e la pace. Allora quanto sono contrarie e opposte queste due nature, come la morte e la vita. Come la morte e la vita. Prendete la morte, una natura, prendete la vita, la natura, lo Spirito di Dio che ha messo in noi. Per forza queste due cose si fronteggiano e combattono dentro di noi. Romani 8, 6. La carne all'animo è alla morte, ma ciò che lo Spirito all'animo è vita e pace. Allora dobbiamo comprendere proprio questo, che dentro di noi c'è questa battaglia. Dentro di noi, quando sovviene, quando viene lo Spirito di Dio nelle nostre vite, noi che ci chiamiamo credenti, quindi se siamo credenti abbiamo lo Spirito, se non abbiamo lo Spirito togliamoci dalla testa di essere credenti, perché chi non ha lo Spirito di Cristo, egli non è di Lui, non appartiene a Dio, non è salvato, è nella morte e all'inferno. Non perché fanno delle buone cose, ma perché chi ha lo Spirito di Cristo, suggellato, Efesini 1.13, l'abbiamo citato poc'anzi, chi ha lo Spirito di Cristo è di Lui. Allora se noi siamo credenti e se crediamo di avere lo Spirito di Cristo e lo Spirito stesso ci attesta che siamo figliuoli di Dio, come dice l'Apostolo, allora abbiamo questa battaglia che ferve dentro di noi, questa tremenda battaglia. E non dobbiamo assolutamente trascurarla. Trascurarla vuol dire veramente quasi come chiudere gli occhi di fronte alla realtà che ci presenta la parola di Dio. Ma d'altra parte c'è un'altra rivelazione meravigliosa dell'avvento dello Spirito Santo in noi, che ci dice in Romani 1, che ci dice la legge dello Spirito della vita mi ha affrancato, mi ha liberato dalla legge del peccato della morte. Cioè questa natura che proviene dallo Spirito della vita mi libera dalla vecchia natura di peccato di morte. Che cosa vuol dire tutto questo? Vuol dire che lo Spirito di Dio ci mette in grado di fare la volontà di Dio. Perché ci libera, ci affranca, come dice la parola, dalla legge, dalla natura del peccato della morte, del quale noi portiamo inevitabilmente in noi, perché siamo nati in Adamo e siamo tutti figli di Adamo in qualche modo. Molte generazioni, ma siamo tutti figli di Adamo. La legge dello Spirito della vita mi ha affrancato dalla legge del peccato della morte. C'è la possibilità. Possiamo fare la volontà di Dio. Prima è impossibile. Con tutto quello che noi potevamo mettere in atto per scalare il cielo, era impossibile. Impossibile fare la volontà di Dio. Perché chi fa la volontà di Dio la deve conoscere. E solo lo Spirito conosce i pensieri intimi del Signore. Noi non li possiamo conoscere, ma lo Spirito che investiga le cose segrete di Dio conosce i pensieri di Dio. Allora l'uomo nuovo, la creatura nuova, colui che Dio ha creato, secondo ciò che è scritto in Giovanni capitolo 3, può fare la volontà di Dio. Può anche conoscere il peccato, quando pecca, perché lo Spirito ora ce lo rivela, quando siamo in peccato. Perché lo Spirito giudica i sentimenti, i pensieri del cuore con la parola di Dio. Perché lo Spirito ci convince di peccato, di giustizia e di giudizio. Null'altro ci può convincere. Allora se l'uomo vecchio vuole trascinarci ancora nella miseria e nelle briciole, a raccattare le briciole, l'uomo nuovo invece vuole darci vita e vita esuberante. Giovanni 10:10, io sono venuto per darvi vita, dice Gesù, e per darvela in esuberanza. E quando lo Spirito di Cristo, lo Spirito Santo, lo Spirito di Dio è stato posto in noi, ha quell'obiettivo, darci vita esuberante. L'uomo vecchio, la vecchia natura invece è farci affogare nel fango, farci morire, farci strisciare come vermi nella terra e nella polvere. Sono due obiettivi diversi, perché uno è l'obiettivo alla morte, l'altro invece a vita e pace, cioè darci vita e darcela in esuberanza. Un uomo produce malignità e i suoi derivati, l'uomo vecchio, l'altro, quello spirituale, desidera la comunione e l'intimità con colui che l'ha creato. Perché noi siamo stati creati per Gesù. Noi siamo stati fatti per Gesù. Guardate, Di recente sto rileggendo alcuni passi dell'Apocalisse e mi vengono spesso in mente, proprio mi folgora il cuore quando dice che nell'eternità noi staremo alla presenza dell'agnello, non ci sarà bisogno di luminari, perché la luce dell'agnello, la luce di Dio, sarà per noi per tutta l'eternità. Per questo siamo stati creati, per contemplare Gesù Cristo, per vivere della sua luce. Mentre l'uomo vecchio, l'unico obiettivo a cui il diavolo l'ha destinato, è strisciare per terra come un serpente, quale egli era, come un verme. Ma Dio ha altri programmi per noi. L'uomo nuovo ha fame e sete dell'unico vero cibo e dell'unica vera bevanda, Gesù Cristo, Giovanni capitolo 5. Io sono il pane della vita, io sono l'acqua della vita. L'uomo nuovo ha sete e fame del pane della vita e dell'acqua della vita, cioè di Gesù Cristo. Ed è straordinario questa cosa. Non è uno schiocchio di dita, non è qualcosa di istantaneo come noi tutti potremmo pensare. È istantanea la nostra salvezza, è istantanea la nostra vita eterna. Ma la parola di Dio ci dice che vi è un uomo vecchio da svestire, cioè da togliere di mezzo, da uccidere, da mettere a morte, perché quando viene Gesù ha detto: io ho ucciso il tuo uomo vecchio, è stato crocifisso con Cristo. L'ha letto il fratello questa mattina in Romani capitolo 6. Questo è vero, perché quando viene il Signore in noi crocifigge l'uomo vecchio, ma questo deve divenire vero anche nella nostra vita. E non è così, non succede così. Cioè quello che Dio ha stabilito quando è venuto in noi deve compiersi nel nostro cammino con il Signore. Un uomo vecchio da svestire e un uomo nuovo, la nuova creatura da rivestire. Abbiamo letto in Colossesi che cosa vuol dire uomo vecchio e cosa vuol dire uomo nuovo. Uno da svestire e uno da rivestire. Questo messaggio, questo passaggio l'abbiamo letto anche l'altra volta, ma è assolutamente esemplificativo. Efesini 4:22 dice: avete imparato, per quanto concerne la vostra condotta di prima, a spogliarvi, a svestirvi del vostro vecchio uomo, che si corrompe seguendo le sue passioni. Non può seguire altro che quello che, come avevamo visto, il suo cuore gli dice, le sue passioni ingannatrici, le sue idolatrie, le sue fornicazioni, i suoi adulteri, le sue brutture. Avete imparato a spogliarvi dell'uomo vecchio, dice la parola, che si corrompe inevitabilmente perché è insanabile, ed invece rinnovati nello spirito della vostra mente a rivestire l'uomo nuovo che è creato, guardate che meraviglia, all'immagine di Dio, nella giustizia e nella santità che procedono dalla verità. Noi siamo stati creati a immagine e somiglianza di Dio. Pensate che Dio abbia qualcosa di diverso nel suo progetto che riportarci laddove ci ha creato? Il diavolo ha distrutto l'immagine di Dio. La parola dice che noi siamo privi della gloria di Dio. Ma il Signore non ha mollato il suo piano. Egli ci vuole riportare alla sua immagine. Noi siamo stati creati ad immagine di Dio per essere come Lui. Ed Egli ci ha dato il suo spirito. La nuova creatura, l'uomo nuovo, affinché questo diventi possibile e realizzato nella nostra vita. Perché come molte volte dico a me stesso che se questo non succede nella mia vita, essere, sì certo, per la grazia di Dio scamperò dall'inferno, una cosa gloriosa, meravigliosa, però vivrò questi anni che devo stare su questa terra come un poveretto, come qualcuno che, come un credente senza esserlo, ed è triste. Ed è triste, qui il Signore invece dice: io ti voglio dare vita esuberante, trasformarti nella stessa immagine di Dio. Quindi bando all'idolatria, alle concupiscenze, alle cupidigia, ma spazio per la compassione, la benignità, l'umiltà, la dolcezza, la benignità e l'amore di Dio in noi, perché Dio lo ha messo in noi. In Romani capitolo 5, se non ricordo male, dice: l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato. Un passaggio straordinario. Prendiamo per esempio Questo avviene nella misura in cui l'uomo vecchio muore. Cioè l'uomo vecchio si toglie di mezzo, è morto, crocifisso con Cristo, e questo deve divenire reale nella nostra vita. Le nostre logiche vecchie muoiono e prendono il posto che Cristo gli ha dato, la croce. E l'uomo nuovo vive. Progressivamente rivestiamo questo uomo nuovo ed egli si palesa nella nostra vita. Si palesa chi? La nuova natura, lo Spirito di Dio, Dio stesso si palesa nella nostra vita. Allora la parola è stata fatta carne, si verifica. La parola è stata fatta carne. Ci sono degli uomini che camminano su questa terra e prolungano i giorni di Gesù e che sono stati fatti carne. La parola è carne e Dio cammina. Gesù in noi continua a camminare su questa terra. È meraviglioso, è straordinario. Dobbiamo sbarazzarci dell'uomo vecchio. La nuova creatura, la nuova creazione, come dice, come si traduce anche questo passaggio dal greco, la nuova creazione. Voi siete una nuova creazione. Dio ci ha creati dal suo cielo, ci ha forgiati dal suo cielo per mezzo dello Spirito Santo. Siamo nati di nuovo. E questo è meraviglioso. L'uomo vecchio deve morire e lasciare spazio all'uomo nuovo. Mi è venuto da pensare alla chiesa di Corinto. Nessuno di noi nega che la chiesa di Corinto fosse una chiesa, corretto? Perché la parola di Dio dice che Paolo ha scritto alla chiesa di Dio che è in Corinto. Ma se la leggete, cose che ho fatto recentemente, se rileggete almeno la prima epistola ai Corinti, vi accorgerete come l'uomo vecchio era ancora vivo in quella chiesa. Come l'uomo vecchio devastava quella chiesa. Divisioni, partiti, fornicazione, malignità, vergognosi processi tra fratelli, orgoglio, contese, disordine. Quella era la denuncia che l'apostolo Paolo tristemente fece della chiesa di Corinto, in cui l'uomo vecchio viveva ancora. Erano figli di Dio, alla chiesa di Dio che è in Corinto, scrive l'apostolo Paolo. Eppure quelle erano le cose che si vedevano. Quando l'uomo vecchio vive, ci sono queste cose, divisioni, contese, fornicazione. Leggete i capitoli dell'Epistola ai Corinti, probabilmente ve li rammenterete mentre vi dico queste cose. Un capitolo dopo l'altro sono elencate tutte queste cose. E la tristezza dell'apostolo Paolo quando quelli di Clasa Cloè gli riferirono tutte le cose che stavano accadendo. Egli che era un padre per loro, li aveva generati in Cristo, come dice altrove. Sentire queste cose, sentire che, come disse nella stessa epistola, io fratelli non ho potuto parlarvi come a spirituali, non ho potuto parlarvi come a spirituali, prima Corinzi capitolo 3, ho dovuto, sono stato costretto a parlarvi come a carnali, cioè ancora come uomini che vivono dell'uomo vecchio, della vecchia natura, volevo, ma non ho potuto parlarvi come a spirituali, ho dovuto parlarvi come a carnali, come a bambini in Cristo. Vi ho nutriti di latte, non di cibo solido, dice l'apostolo Paolo, perché non eravate ancora da tanto, anzi, non lo siete neppure adesso, perché siete ancora carnali. L'uomo vecchio, la carne, come abbiamo detto prima, le membra. E questa era una chiesa. Dio ci guardi a giudicare la chiesa di Corinto, che spesso viene bastonata, ma stiamo attenti a giudicare queste cose. Egli avrebbe voluto comunicare loro, io vorrei comunicarvi delle ricchezze maggiori, dice il Signore per mezzo dell'apostolo Paolo. Io vorrei comunicarvi delle cose straordinarie che si giudicano spiritualmente, come dice nel capitolo precedente, in 1 Corinzi 2. Ma non posso, non ho potuto, ho dovuto parlarvi ancora come bambini in Cristo, ho dovuto nutrirvi ancora delle cose elementari. Perché voi non crescete, l'uomo vecchio è ancora lì, non l'avete svestito, non vi siete rivestiti della nuova natura, non cercate le cose di Dio, ma cercate le cose degli uomini. Si odono delle cose vergognose, dice in prima Corinzi, alcuni di voi battono le mani, approvano, invece di fare cordoglio, tremendo cordoglio. Il vostro stato spirituale, il vostro sviluppo è quello dei piccoli bambini, dice la chiesa di Corinto. Perché l'uomo vecchio vive e non è morto. Gesù per la sua grazia, lo Spirito di Dio che è in noi è venuto per uccidere l'uomo vecchio e per rivestire l'uomo nuovo, l'uomo che è creato ad immagine di Dio. E brama Dio nella nostra vita. Quando noi braviamo Dio, è la nostra nuova natura, lo Spirito Santo, che grida in noi, come diceva l'Apostolo Paolo, Abba, Padre, grida in noi. Non ho potuto parlarvi, non ho potuto donarvi delle rivelazioni più eccellenti, più meravigliose, perché eravate ancora bambini. Come un bambino, se gli si dà un cibo che non è ancora in grado di mangiare, rischia di soffocare. Come se io dessi a mia figlia una bistecca grossa così e poi gliela faccio ingoiare tutta, a un anno, soffoca. E così ci sta dicendo l'Apostolo Paolo spiritualmente. Non vi posso dare rivelazioni maggiori se non uccidete, se non mettete a morte l'uomo vecchio. E un credente carnale che vive di queste cose ristagna. La parola di Dio non ci chiama a ristagnare, perché l'acqua stagnante non è l'acqua fresca che viene dal cielo, l'acqua della vita, quella di Giovanni capitolo 4, quella che sgorga, fiumi di acqua viva sgorgeranno dal tuo seno, dice la parola. E un bambino non gli si danno rivelazioni maggiori, perché non le può gestire, non può gestire rivelazioni maggiori. Se non mi siete fedeli nelle cose piccole, chi vi affiderà alle grandi? Dice il Signore. Un pazzo, un folle, anche umanamente parlando. Chi è che assegna una cosa a una persona di cui non ci si può fidare? Nessuno. Soprattutto se è la cosa a cui noi teniamo molto. E il Signore sta dicendo, io non posso affidarvi cose maggiori, perché siete ancora bambini alla Chiesa di Corinto. L'Apostolo Paolo non era rallegrato a scrivere queste cose, perché egli era una nutrice, dice nelle sue epistole. Io sono una levatrice, io vi ho predicato Cristo, siete la mia creatura in Cristo. Eppure fu costretto a parlare come piccoli bambini, di cibo, non di cibo solido, ma di latte. E quanto il Signore è dispiaciuto con noi quando egli vorrebbe darci vita, vita esuberante. Vorrebbe farci veramente vivere della sua potenza, vivere della sua gloria. Chiediamo potenza al Signore, sì, lo chiediamo spesso, ma chi darà potenza a uno che è ancora carne? Non può gestire la potenza di Dio, non può gestire le rivelazioni di Dio, può far del male a se stesso e anche a coloro che gli stanno intorno. C'è un uomo vecchio tremendo che va messo a morte. È triste terminare la propria vita come credenti nel totale anonimato spirituale. E per anonimato non intendo essere famosi, perché chi è credente non vuole essere famoso. Anzi, Dio ci dà umiltà. Il vero credente è umile, umile di cuore, come lo era il Signore Gesù, che quando volevano farlo re gli scappava. Quello è il vero credente. Ma anonimato spirituale, perché nessuno ha potuto godere di una rivelazione, di una parola comunicata a quel cuore. Che triste finire la nostra vita in quella maniera. Io credo che, recentemente sto leggendo alcune cose, io credo che Spurgeon, Watchman Nee, Studd, certamente non volevano essere famosi, ma anche in questa terra di malvagità, come spesso ci dice il fratello, in questa terra dove tutto si guarda tranne che Dio, i loro nomi non sono andati perduti, perché questi fratelli hanno avuto una potenza spirituale strepitosa. Per non parlare poi degli apostoli, che la scrittura, per la grazia di Dio, sopravvive inalterata dopo 2000 anni, quasi 2000 anni da quando queste epistole sono state scritte. Anonimato. Nessuno può godere della luce che Dio ha messo in noi. Nessuno può godere della sapienza e del sale che Dio ha messo in noi, perché l'uomo vecchio continua a avere il controllo sulla nostra vita. Non muore come Dio vuole che faccia. Due nature che si fronteggiano, e noi dobbiamo comprendere che queste cose noi ce ne dobbiamo prendere cura giornalmente, giorno dopo giorno noi ci dobbiamo prendere cura di queste cose, per fare sì che l'uomo nuovo sia nutrito e che possa crescere. La nuova natura che Dio ci ha dato deve crescere, perché nella misura in cui cresce la nuova natura, quella vecchia muore. Ed è assolutamente importante. Avete imparato a svestire l'uomo vecchio è a rivestire l'uomo nuovo che si rinnova giornalmente, progressivamente, ad immagine di colui che l'ha creato. Allora lo Spirito Santo ci indica la strada. La parola di Dio non è mai teorica, ma lo Spirito Santo questa mattina ci indica la strada affinché questo avvenga. E l'abbiamo letto questa mattina in Colossesi, lo rileggiamo. Colossesi 3, 1, 2. Se dunque voi siete stati risuscitati con Cristo, questa è un'affermazione. I credenti sono stati risuscitati con Cristo perché lo dice la parola di Dio, punto. Sono una nuova creatura, punto. Allora se tu sei credente, se io sono credente, allora queste parole per me. Se tu dunque sei stato risuscitato con Cristo, cerca le cose di sopra. Cercate le cose di sopra, dove Cristo è seduto alla destra di Dio. Abbiate l'animo alle cose di sopra, non a quelle che sono sulla terra. Per rinnovare l'uomo nuovo. Allora se la potenza di Dio per mezzo dello Spirito Santo ha risuscitato le nostre vite dalla morte spirituale, cercate, dice la parola, abbiate l'animo, aspirate, desiderate le cose di sopra. Ma sopra dove? Dove Cristo è seduto alla destra di Dio. Allora chi vive, chi è del cielo, vive delle promesse del cielo, non della terra. Chi è di Cristo, vive di Cristo, vive in quella dimensione, vive in quell'economia, in quel luogo dove Cristo è in questo momento. Perché la parola di Dio ci dice che noi siamo stati trasportati da Dio, per mezzo della sua potenza, nel regno del suo amato figliuolo. Quindi noi siamo là. Dove vogliamo dimorare? Là o per i fatti nostri? Nelle cose della terra o là dove vi sono le cose di sopra? Tutti abbiamo responsabilità, tutti abbiamo cose da fare, ma la parola di Dio ci esorta a cercare le cose di sopra, vivere delle cose di sopra. E ancora di più, cosa meravigliosa, ogni cosa che facciate in parola ed opera, fatela nel nome del Signore Gesù. È meravigliosa. La nostra vita è nascosta con Cristo in Dio. La nostra vita è là. Noi siamo là. Seppure adesso noi non lo vediamo, noi siamo là. Cerchiamo le cose di là. E questo è assolutamente importante. La parola di Dio in Amos, capitolo 5, versetto 4, dice: poiché così parla l'Eterno della casa di Israele, cercatemi e vivrete. Amos 5, 4. Così parla l'Eterno alla casa di Israele, così parla l'Eterno a me, così parla l'Eterno alla Chiesa, cercatemi e vivrete. Questo dice la parola. Cercate l'Eterno, Isaia 55, mentre lo si può trovare. Invocatelo mentre egli è vicino. Allora pensavo, mentre leggevo queste cose, facciamo caso a quello che realmente cerchiamo e bramiamo. Come si fa a fare caso a quello che realmente cerchiamo e bramiamo? La risposta per me stesso è questa. Nei momenti della nostra giornata, dove abbiamo un momento di pausa, dove abbiamo un momento di ristoro, dove possiamo staccare per un momento la mente dal nostro lavoro, la mente dalla nostra famiglia, dalle nostre responsabilità, da quello che dobbiamo fare, dove va la nostra mente? Dove? Ognuno risponde per parte sua. Quello è ciò che cerchiamo e ciò che premiamo. Nei momenti in cui siamo nella nostra solitudine, in cui possiamo veramente distendere le braccia, in un momento di riposo, guardiamo dove va la nostra mente. Quello è quello che cerchiamo e premiamo. La parola di Dio dice che proprio in quei momenti noi dobbiamo cercare le cose di sopra, bramare le cose di sopra. Perché le scritture ci dicono che noi diventeremo quello che abbiamo contemplato, quello che abbiamo bramato, quello che abbiamo cercato. E solo se contempliamo la gloria del Signore, allora avverrà quello che noi stiamo dicendo questa mattina, che l'uomo vecchio sarà svestito e l'uomo nuovo sarà rivestito. Non è questione di buona volontà, nemmeno di cose straordinarie, ma è dove viviamo la nostra vita e dove passiamo il nostro tempo, i nostri giorni. Se lo viviamo in Cristo, se contempliamo le cose di Cristo, se desideriamo e bramiamo le cose di Cristo vengono in noi e trasformano la nostra vita. La parola di Dio distrugge l'uomo vecchio, lo aliena, lo tira fuori dalla nostra vita, lo abbatte e l'uomo nuovo vive dentro di noi. Questo è scritto in 2 Corinzi 3, 18. E noi tutti, contemplando a viso scoperto, come in uno specchio, la gloria del Signore, siamo trasformati. Guardate, contemplando la gloria del Signore, contemplando la gloria di Gesù Cristo, contemplando la sua opera, contemplando la sua gloria, le sue promesse, quello che Lui ha detto di noi e per noi, contemplando quelle cose, cioè meditando quelle cose, avere lo sguardo fisso, diretto su quelle cose, succede qualcosa di straordinario che nient'altro può fare per noi. Contemplandole a viso scoperto, come in uno specchio, la gloria del Signore, siamo trasformati nella stessa immagine di Lui. L'uomo nuovo, che si rinnova per ricoprire quella immagine, si rinnova verso l'immagine di colui che lo ha creato. L'abbiamo letto in Efesini 4:24. Guardate come si rinnova l'uomo nuovo, contemplando a viso scoperto la gloria del Signore. Siamo trasformati nella stessa immagine di Lui, di gloria in gloria, secondo che noi operiamo. No, secondo che opera il Signore, che è Spirito. Guardate che meraviglia la parola di Dio. Chi contempla la gloria del Signore, chi cerca, chi brama le cose di Dio, chi brama Gesù, la sua persona, viene trasformato all'immagine di colui che l'ha creato, secondo che opera lo Spirito Santo che è in lui. Perché sei credente, se sei stato risuscitato con Cristo. E questo è straordinario. Contemplando, quanto mi piace questo passaggio. Mi piace talmente tanto che ogni volta che lo leggo mi ci fermo e capisco di averne capito sempre pochissimo di quella che è la profondità di questo passaggio. Contemplando a viso scoperto, senza veli. Andiamo al Signore così come sia. Qua c'è proprio, il greco dice proprio senza velo, svelato. Contemplando così come siamo il Signore, con la nostra faccia, viso scoperto, la sua gloria, la sua benignità, quello che Egli ha fatto per noi, succede qualcosa di straordinario che io non riesco a fare nella mia vita, ma il Signore ci riesce, mi trasforma, sei trasformato, siamo trasformati nella stessa immagine di Lui, a viso scoperto, senza maschere, non con ipocrisia, a viso scoperto. Andiamo e contempliamo la gloria del Signore. E poi dice anche un'altra cosa, non parla di qualcosa che dobbiamo fare, ma parla di contemplare, di guardare Lui, di stare davanti a Lui, di cercare Lui, di bramare Lui, la sua gloria, la sua persona, quella di cui noi siamo stati privati. Ma quanto è triste, fratelli, quel passaggio di Romani quando dice noi tutti abbiamo peccato e siamo privi della gloria di Dio. Quanto ci manca la sua gloria, quanto ci manca la sua gloria. Non ho altre parole, non so se riesco a esprimerlo, quanto ci manca la gloria di Dio nelle nostre vite. E qui è straordinario, che contemplando proprio la sua gloria, quella gloria che ci è stata rubata dal diavolo, per mezzo della seduzione e col nostro peccato in cui noi abbiamo partecipato tutti, contemplando le sue promesse, contemplando Lui, Egli ci trasforma ad immagine del Signore, secondo che opera il Signore, che è lo Spirito. Allora lo Spirito compie l'opera sua in noi. Lo Spirito Santo mette a morte quelle che l'Apostolo Paolo chiama membra, che combattono contro lo Spirito di Dio, contro la natura nuova che il Signore ha messo in noi e che vuole che noi coltiviamo nella nostra vita. È quella che ci fa crescere. Quando parliamo di santificazione, non parliamo altro di essere sempre più appartati. Perché appartati? Perché nel cammino della nostra vita noi ci appartiamo dal mondo, dalla vecchia natura e dalle cose del mondo e rivestiamo invece l'uomo nuovo che è immagine di Dio. Perché solo uno è santo, è lo Spirito Santo. E lo Spirito Santo opera in noi, ci rende santi, ci santifica. E qui ci dice come, contemplando la gloria del Signore, perché la volontà di Dio non è cambiata. Egli la dice in Giovanni 6:40, questa è la volontà del Padre mio, che chiunque contempla il figliuolo e crede in Lui abbia vita eterna. Chiunque contempla il figliuolo e crede in Lui ha la vita eterna. Non vedo altra strada, non vedo un'altra strada nelle Scritture per rendere questo pratico nelle nostre vite, non teorico. Quando leggiamo le Scritture vediamo tutti questi aggettivi straordinari che non fanno parte della nostra natura, non possono rimanere teoria, ma devono diventare pratica della nostra vita. Allora questo ci dice che se noi contempliamo il Signore e la sua gloria, Egli promette, secondo quello che dice 2 Corinzi 3:18, di trasformarci nella sua immagine. Allora bando all'idolatria, bando alla fornicazione, bando alle ciance, bando agli adulteri, bando alle persone che non ci vanno genio e tutte queste cose, e spazio invece per la carità, per la benignità, per l'amore, per la grazia, per la benignità, per tutto ciò che la parola chiama frutto dello Spirito Santo. Allora c'è spazio per quest'uomo nuovo. E quest'uomo nuovo non vive solo dentro di noi, ma vivrà anche fuori di noi. Quest'uomo nuovo prenderà il controllo delle nostre braccia, delle nostre gambe, dei nostri pensieri, dei nostri occhi e di tutto il resto. E si paleserà nella nostra vita pratica, perché la volontà di Dio sono cose pratiche, non sono solo cose, nozioni o teorie spicciole da quattro soldi, che non ci servono, perché non ci fanno stare bene. Quando noi siamo troppo teorici non stiamo bene, non ci accorgiamo che non stiamo bene, perché il Signore è un Dio pratico, non è un Dio delle teorie o delle elucubrazioni. Dio vuole trasformare la tua vita, Dio vuole trasformare la mia vita, Dio vuole trasformare le nostre vite a immagine, a sua immagine, perché Egli ci ha creato a sua immagine. Quindi contemplare Gesù, vederlo dove Egli è. Lui è là, dice Paolo, e noi siamo là con Lui, se ci crediamo. Lo possiamo cercare in ogni momento libero, porre il nostro sguardo su di Lui e bramarlo, ed Egli trasformerà le nostre vite. Altrimenti scordiamoci di fare morire l'uomo vecchio. Possiamo metterci tutta la buona volontà che vogliamo, ma l'uomo vecchio non muore. L'uomo vecchio non muore, l'uomo vecchio lo può uccidere solo lo Spirito Santo. Possiamo impegnarci, è vero, siamo anche chiamati ad impegnarci nella parola di Dio, però non impegnarci a ripulirci. Noi dobbiamo impegnarci sotto questo aspetto a cercare la faccia di Dio, a cercare il Signore, a vivere in comunione con Lui, a mettere i nostri pensieri. Ma scusate, una piccola parentesi, quante volte durante la giornata i pensieri volano da qualsiasi parte? Non riusciamo a fermarli, sono velocissimi, li dobbiamo proprio uccidere invocando la grazia di Dio e la sua benignità, perché ci vengono in mente le cose più disparate, le cose più sciocche, le cose più strane, ci tornano in mente cose a cui ho pensato 2 ore e non mi sono venute in mente, in quel momento, tac, arrivano così. Lasciatemi in pace, io voglio cercare la faccia del Signore, voglio stare col Signore, voglio essere trasformato a immagine di colui che mi ha creato, per contemplarlo, per vederlo e per stare con Lui. La stessa rivelazione ce la dà anche Ebrei capitolo 12, guardate com'è meravigliosa la parola di Dio. Anche noi dunque, poiché siamo circondati da un gran nuvolo di testimoni, deposto ogni peso, ok, abbiamo visto, fate morire e deponete, in Colossesi capitolo 3, e il peccato che così facilmente ci avvolge, corriamo con perseveranza l'arringo che ci sta davanti, riguardando a Gesù. La nuova riveduta traduce giustamente fissando lo sguardo su Gesù. Questa è la nostra vita, fissare lo sguardo su Gesù, guardare continuamente Gesù, perché Egli ci è stato dato, Egli è la ricchezza, Egli è il principio di ogni sapienza, Egli è colui nel quale il Padre ha fatto dimorare ogni ricchezza. Piacque al Padre di mettere in Gesù ogni cosa, come piacque, come è scritto in Isaia, di stroncarlo con i patimenti per la nostra salvezza. Ed è veramente meraviglioso. Noi vogliamo veramente che la tenera compassione di Dio, la benignità, l'umiltà, la dolcezza, la longanimità e l'amore di Dio, l'agapè, sia dentro in noi, sia in noi. Dobbiamo fissare il nostro sguardo su Gesù. Fissare il nostro sguardo su Gesù. Come si fa? L'ultimo punto. L'uomo vecchio e l'uomo nuovo. Un uomo vecchio da svestire e un uomo nuovo da rivestire, ci dice la parola di Dio. Ci dice che per fare questo dobbiamo contemplare Gesù. Dobbiamo fissare il nostro sguardo su Gesù. Dice la parola di Dio in 2 Corinzi 3,18 e anche in Ebrei capitolo 12, versetto 1. Allora l'Apostolo Paolo non ci lascia senza questa risposta e dobbiamo dire oggi, qui, come possiamo fare a contemplare, oltre a quello che vi ho detto prima, ogni momento libero invochiamo Gesù e invochiamo di pensare a Lui. Ma la parola ci dà una risposta a questo che ci sta dicendo di contemplare il nostro Signore. Versetto 16. La parola di Cristo abiti in voi doviziosamente. ammaestrandovi ed ammonendovi gli uni gli altri con ogni sapienza, cantando di cuore a Dio, sotto l'impulso della grazia, salmi, inni e cantici spirituali. La parola di Dio abiti, dimori in noi con abbondanza. Dove possiamo contemplare la persona, la gloria, la potenza, le promesse, il futuro, il presente, il passato, tutto quello che Dio ha fatto nella storia e che farà al termine della storia e per tutta l'eternità? Ce lo dice Paolo. La parola di Dio abiti in voi con abbondanza, doviziosamente, in maniera abbondante. La meditazione della parola di Cristo. Qui noi possiamo contemplare la gloria del Signore. Ciò che lo Spirito Santo utilizza per noi, che abbiamo accesso così in maniera, possiamo avere accesso per grazia di Dio, senza alcun problema, alla Scrittura, è proprio questo. È quello che prende il nostro uomo vecchio, ce lo presenta come egli è e lo uccide. La parola di Dio, la parola di Cristo abiti in voi, doviziosamente. Essa viene e mette ordine nella nostra vita. Sapete quando voi leggete in Genesi capitolo 1, la terra era informe e vuota e le tenebre coprivano la faccia dell'abisso? Genesi 1, versetto 2, mi sembra, già versetto 2. Cosa dice dopo la parola di Dio? Dio disse, sia la luce. Dio è venuto con la sua parola a mettere ordine nel creato. E ogni atto creativo, se voi lo leggete, è una parola di Dio. E Dio disse, e Dio disse, e Dio disse. Ma perché? Perché la parola era Dio, dice la Scrittura. L'Apostolo Giovanni ci rivela che nel principio era la parola, e la parola era Dio. Essa era nel principio con Dio. La parola era con Dio. Ogni cosa è stata fatta per mezzo di lei, e senza di lei neppure una delle cose fatte è stata fatta. In lei era la vita, e la vita era la luce degli uomini. In questa parola, nella parola di Dio, c'è la vita e la luce degli uomini. E questa parola poi è stata fatta carne, e noi abbiamo potuto goderne per un tempo, perché ha camminato in mezzo a noi piena di grazia e di verità, dice la Scrittura. La meditazione della parola di Cristo. In questa parola noi possiamo contemplare. Non ci rendiamo conto della potenza che ha questa parola se noi la meditiamo, se noi la mangiamo, la digeriamo e facciamo in modo che questa diventi parte di noi. Mette ordine nella nostra vita. Se questa parola entra con abbondanza e con regolarità, la Scrittura ci assicura che l'uomo vecchio progressivamente verrà tolto di mezzo. Nella parola possiamo vedere la gloria del Signore, possiamo vedere il cielo, possiamo contemplare la sua gloria, possiamo essere veramente nel cielo in questa parola. Regolarità e abbondanza. La parola di Dio abiti, abiti. Non è una locanda il nostro cuore. Un giorno c'è, un altro giorno non c'è, un giorno viene una cosa, un giorno viene l'altro. No, la parola di Cristo, che è Cristo, la parola era Dio. Allora non possiamo dire di essere in comunione con Cristo se la parola di Dio non abita in noi. Perché cosa dice la Scrittura? Dimorate in me e io dimorerò in voi. Allora se Cristo è la parola, se io dimoro nella parola, la parola dimora in me. E la dimora è Cristo. Cristo dimora in me. È bellissima la Scrittura. La parola è Cristo. Se la parola dimora in noi, noi contempliamo il Cristo e la parola ci trasforma nella stessa immagine di colui che ci ha creato. E Paolo lo dice, non lo dice alla fine a caso. Lo dice perché sta riassumendo il suo dire e dice: la parola di Cristo abiti in voi. Se volete, siete stati risuscitati, se volete cercare, se volete contemplare, se siete stanchi del vostro uomo vecchio, se siete stanchi di vivere una vita di miseria e volete sperimentare l'acqua che scorre dal cielo, che dice fiumi d'acqua viva sgorgeranno dal suo seno, promesso in Giovanni capitolo 4, la parola dimora in voi, abiti in voi, prenda dimora in voi con abbondanza. E guardate cosa succede. Succede di qualcosa di straordinario, che questa parola è vivente ed efficace. Questa parola, Ebrei 4:12, è potente da giudicare i nostri pensieri, da giudicare quello che siamo, da giudicare la vecchia natura. Possiamo chiamare quello che la vecchia natura fa con il proprio nome, il nome che Dio gli dà: peccato. E peccati, carne di peccato. Con la parola di Dio la possiamo chiamare. come col nome che Dio gli dà. E solo con la parola di Dio potremo confessare, perché confessare significa vedere una cosa come Dio la vede. E chi ci dice come Dio vede le cose? La sua parola. Omologare, il fratello Giorgio ci ha detto spesso omologheo, cioè omologarsi, cioè dare la forma alla nostra confessione, a quello che noi diciamo, allo stesso modo in cui la vede il Signore. Peccato. Allora io lo confesso, l'uomo vecchio muore e la parola mi trasforma all'immagine di colui che mi ha creato. Perché questa parola fa quello che noi non possiamo fare, giudicare i sentimenti e i pensieri del cuore. L'Apostolo Paolo dice, nemmeno io giudico me stesso, però Dio è il mio giudice e Dio ci giudica attraverso la sua parola. Essa è il centro delle nostre riunioni, il centro della nostra comunione con Dio, la sua parola. La parola di Dio abita in voi doviziosamente. E se questa parola abita doviziosamente, in questa parola noi contempliamo la gloria di Gesù. E allora se contempliamo la gloria di Gesù, siamo sicuri che lo Spirito di Dio opera e fa quello che noi non riusciamo mai a fare e per il quale noi ci abbattiamo continuamente. Perché lo vogliamo fare noi e non lo vuol fare e non lo vogliamo lasciar fare allo Spirito di Dio, trasformarci. Noi siamo stati creati in Cristo Gesù per essere trasformati, non per lasciarci come ci ha trovato. Egli ci vuole trasformare alla sua immagine, all'immagine di colui che ci ha creato. La parola di Dio abita in voi doviziosamente. E se la parola di Dio abita in noi doviziosamente, si vede. Oggi è un giorno di culto. Ed è meraviglioso, questa mattina è veramente meravigliosa. Se la parola di Dio abita in noi, doviziosamente, si vede. Sapete perché si vede? Perché ci sono degli inni, dei salmi, dei cantici spirituali. Quando la parola di Dio abita in noi, gli altri possono bere da questo fiume di acqua viva che sgorga dal nostro seno. Inni, salmi e cantici spirituali. Questo è ciò che può fare la parola di Dio in noi. Può mettere dentro di noi. Non l'adulterio, la rapina, la frode, la malignità, l'inganno e tutto quello che abbiamo letto in Matteo capitolo 15 la volta scorsa. La parola di Dio trasforma la nostra vita e mette in noi inni, salmi e cantici spirituali. Mette in noi sapienza, perché dice ammonendovi, ammaestrandovi gli uni gli altri, altrimenti non c'è sapienza, non c'è lode. Quando noi non lodiamo il Signore, stiamo tranquilli che siamo nell'uomo vecchio, perché l'uomo nuovo ha in bocca inni, cantici e salmi spirituali, perché è forgiato nel cielo per mezzo dello Spirito Santo. E allora sarà possibile, rivestendo l'uomo nuovo, di fare qualunque cosa facciate in parola e in opera, farla nel nome del Signore Gesù. Altrimenti tutto questo non sarà mai possibile. Abbiamo bisogno veramente che la parola di Dio dimori in noi affinché possiamo contemplare Gesù. Noi siamo stati creati ancora quel passaggio dell'Apocalisse. Nell'eternità sarà meraviglioso quando contempleremo l'agnello nel suo splendore. Quando veramente raggiungeremo lo scopo per cui siamo stati creati. Stare con Dio, stare in sua comunione, alla sua presenza. E oggi abbiamo la parola di Dio che deve abitare in noi doviziosamente affinché possiamo già oggi stare con Dio, stare in comunione con Dio e stare alla sua presenza. Ricordatevi, fratelli, per essere trasformati nella stessa immagine di colui che ci ha creati, una nuova creatura. Che il Signore ci benedica. Amen.